Alleluia. Per favore, aprite con me la Bibbia in Romani al capitolo 12. Romani capitolo 12. Stasera cercheremo di capire qualcosa di importante che riguarda la nostra mente. Così non perderai più capelli. Romani capitolo 12, versetto 1 e 2, dice così, e 3, dal verso 1 al verso 3. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Infatti, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra di voi di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Dillo insieme a me, per favore. Dio mi ha dato fede.
Dio mi ha dato
fede. È una mente sana.
È una mente sana.
Dice qua al versetto 3 che Dio ha distribuito a ciascuno di noi una misura di fede. A ciascuno di noi. Ok? E Paolo ci incoraggia a non avere un concetto più alto, un concetto, in realtà dice, di non avere un concetto diverso, ok? Semplicemente più alto. Ma che il vostro concetto di voi stessi non vada al di là. Ok? Poi ti sistemi il trucco così. Dopo, dai, non ti vede nessuno, non ti preoccupare. Ma magari qualcuno poi ti vede. E quindi di avere un concetto sobrio, dice la Bibbia, di avere la parola, quando dice qua avere una dice qua di avere un concetto sobrio di noi stessi, letteralmente nel testo greco dice di avere una mente salvata. Una mente salvata. Questo è quello che dice letteralmente nel testo originale. Ora, dice qua al versetto 2, non vi conformate a questo mondo, ok? Ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Paolo mette un'enfasi particolare sui pensieri. L'unico modo come noi saremo trasformati veramente non è andando in chiesa. È soltanto se i nostri pensieri vengono cambiati. Noi saremo trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente. La parola rinnovamento significa letteralmente avere un ciclo costante e continuo di cambiamento. Significa una mente che non si ferma mai e che non si stabilizza mai sulle cose, sui pensieri, ma che continuamente è in evoluzione. Ok? È una conversione costante e continua. Ecco perché Paolo dice non vi conformate, non prendete la forma di questo mondo, ma siate trasformati, cioè la forma non la dovete prendere dal modo di pensare del mondo, ma dovete prendere il modo di pensare di Dio, e questo è l'unico modo nel quale voi sarete trasformati. In realtà la trasformazione della nostra vita è sulla base di ciò che noi pensiamo. Ok? Ora, voglio entrare in qualcosa di un po' più profondo. Noi siamo il risultato di quello che pensiamo. Molti pensano che il dramma vero che succede nella vita di qualcuno, sono i fatti che accadono, le cose che accadono. Noi non siamo il prodotto di ciò che accade attorno a noi. Ascoltate, perché questo è molto importante. La nostra vita non è il risultato di ciò che accade attorno a noi. La nostra vita è il risultato di come interpretiamo le cose che accadono attorno a noi. Lo ripeto. La nostra vita non è il risultato di quello che accade attorno a noi, cioè delle circostanze esterne. La nostra vita è il risultato di come interpretiamo le cose che accadono attorno a noi. Qualcuno un giorno fece un esperimento. C'erano due gemelli, non so se avete ascoltato già questa storia. C'erano due gemelli nati nella stessa sacca, cioè monozigoti, precisi, identici. Ma con l'andare del tempo questi due gemelli crebbero, uno essendo molto pessimista e un altro molto ottimista. E questi due ragazzi, uguali e identici nella forma, non si riusciva a distinguere l'uno dall'altro, crebbero con un carattere totalmente diverso. Uno era molto pessimista e uno era molto ottimista. Un giorno i genitori, nel giorno del loro compleanno, volevano fare un esperimento. Se riuscivano in un modo o in un altro a cambiare questo modo di pensare nella vita dei due figli, più che altro in quello che era pessimista. E nello stesso giorno, quindi nel giorno del loro compleanno, chiaramente facevano il compleanno nello stesso giorno, ricevettero due regali totalmente diversi. Il primo, quello pessimista, ricevette una macchina telecomandata di ultima generazione. E quando aprì questo regalo, la prima cosa che fece è chiaramente rallegrarsi, quindi essere contentissimo, saltare, ringraziare i propri genitori. E subito dopo disse: io non vorrei però che questa macchina si rompa. Sono sicuro che se fra un poco la userò, sicuramente la macchina si sbatterà, la macchina si romperà, le batterie si scaricheranno e poi domani non funzionerà più e io ci rimarrò molto male. In ogni caso il suo pessimismo prevalse su quello che era un regalo straordinario che era costato parecchio. All'altro ragazzo, l'altro gemello, regalarono un sacchetto pieno di cacca di cavallo. Un sacchetto pieno di cacca di cavallo. E quando questo ragazzo aprì questo sacchetto, fu invaso dalla puzza, prima cosa, quindi stava svenendo, e lui disse: ma che cos'è questo? E i genitori dissero: questa è cacca di un pony. E il ragazzo rimase lì per qualche secondo. E dopodiché il suo viso si illuminò di gioia. E i genitori dissero: perché stai ridendo? Perché sei così felice? I genitori dissero: perché se c'è qua c'è la cacca, fuori di casa ci sarà il cavallo. E lui corse fuori per cercare il suo pony. Noi non siamo il risultato di ciò che accade. Noi siamo il risultato di come interpretiamo ciò che accade. La nostra mente è stata programmata in maniera assurda. Noi abbiamo già delle conclusioni alle quali arriviamo in maniera automatica. Vi faccio un esempio banale. Se siamo persone che stiamo molto attente alla salute, non appena arriva un raffreddore, non appena facciamo uno starnuto, il primo pensiero qual è? Mi sono preso un raffreddore. Ecco, mubigai, come si dice in Puglia? Eh?
Un so pigliotto raffreddo.
Come?
Un so pigliotto raffreddo.
Mi so pigliotto.
Così lì.
Eh? Com'è?
Mi so
pigliotto raffreddo. Perché? La differenza non lo fa quello che è successo, ma il modo in cui l'abbiamo interpretata. E il modo in cui interpretiamo quell'evento è: ora mi arriverà la febbre, ora dovrò stare a casa, non potrò godermi determinate cose, e ora prima che mi passa, eccetera, eccetera. Vedete, quando arriva una circostanza, dal nostro pensiero, dalla nostra mente, parte un pensiero e va a cascata in dei canali già predisposti. E arriva ad una conclusione. La conclusione è: mi sono preso un raffreddore, sicuramente arriverà la febbre, peccato che non mi sono fatto il vaccino, sicuramente dovrò stare qualche giorno a casa. Quando c'è una crisi economica, la prima cosa che succede nella mente delle persone è vedere quella cosa che sta accadendo come qualcosa che sta per arrivare a distruggere la propria vita, che sta per distruggere la propria famiglia. Perderemo il lavoro, perderemo la casa, non riusciremo più a pagare e non sappiamo come fare, abbiamo paura. Questa paura produce la mancanza di... ha abbassato la demografia in maniera incredibile, non si fanno più figli. Gli arabi fanno più figli degli italiani in Italia. E la nostra mente è stata programmata ed è programmata sulla base di quello che noi leggiamo giornalmente. Ecco perché io incoraggio molto spesso a non leggere le cattive notizie, a non leggere la cronaca, o quantomeno a dedicare poco tempo della giornata, quando stai bene, quando sei in piena attività mentale e puoi assorbire certe notizie. Alcuni predicatori hanno detto al loro gruppo, al loro staff di lavoro, di non dare mai brutte notizie prima di andare a predicare. Mai. Mai. Neanche prima di andare a letto. Qual è il motivo per il quale dobbiamo intossicare la nostra mente con cattive notizie prima di andare a letto? Qual è il beneficio? Qual è la cosa buona che ce ne verrà? La nostra mente lavorerà, la nostra mente comincerà a lavorare, avremo difficoltà ad addormentarci, probabilmente avremo cattivi sogni e ci alzeremo, ci sveglieremo l'indomani mattina con quel pensiero dominante nella nostra vita. La paura delle malattie, la paura della crisi economica, la paura del fallimento, la paura di quello che gli altri pensano. Noi non siamo condizionati da quello che succede, ma da come interpretiamo ciò che succede. Ecco perché Paolo dice: siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza che la volontà di Dio per voi, ditelo insieme a me, è buona, accettevole e perfetta. Com'è la volontà di Dio? Buona, accettevole e perfetta. Com'è la volontà di Dio? Buona, accettevole e perfetta. Dovremmo imparare a guardarci allo specchio e dichiarare allo specchio: Dio ti ha già benedetto e la sua volontà per te è buona, accettevole e perfetta. Dovremmo smetterla di dire, di permettere alle altre persone di parlare nella nostra vita, di accettare quello che gli altri dicono, e dovremmo cominciare invece noi stessi a parlare alla nostra vita e dichiarare: la volontà di Dio per me è buona, accettevole e perfetta, e non mi farò condizionare da quello che gli altri possono dire o da quello che gli altri possono pensare, perché la volontà di Dio per me com'è?
Buona.
Buona. Accettevole e perfetta. Io gusterò la sua bontà e io farò esperienza della sua bontà ogni giorno della mia vita. Alleluia. Noi possiamo programmare i nostri pensieri e l'interpretazione a quello che succede. Quando tu sai qual è la volontà di Dio per la tua vita, quando sai quali sono i progetti e i programmi di Dio per la tua vita, potrai dire insieme all'apostolo Paolo: ogni cosa che accade nella mia vita copra al bene della mia vita, perché io amo Dio e sono chiamato secondo il suo proponimento. Vedete come cambiano le cose. Quando Golia si presentò davanti all'esercito di Israele per sfidarlo per 40 giorni, ogni mattina il popolo di Israele, l'esercito di Israele, si schierava in battaglia, e quando usciva quel gigante e li sfidava, dice la Bibbia che erano terrorizzati. Un giorno si trovò a passare di lì un ragazzino, si chiamava Davide, e la Bibbia dice che quando Davide sentì il gigante sfidare Dio e l'esercito di Dio, se ne andò dagli altri e disse: chi è questo incirconciso un filisteo che osa insultare le schiere dell'Iddio vivente? Nessuno riusciva a credere che un ragazzino di 17 anni volesse andare a sfidare un uomo che era alto più di 2 metri e 40. Pensate un attimo, la situazione era uguale sia per gli uni che per gli altri, ma cosa fece la differenza? Il modo in cui lui interpretò quella circostanza. Lui non si lasciò abbattere da quella circostanza, anzi la interpretò come un'occasione. Sapete chi è che ha fatto più soldi nel momento della crisi? Coloro che hanno utilizzato la crisi per poter avere un'opportunità per fare un nuovo lavoro. Le maggiori invenzioni, le più grandi aziende, le più grandi invenzioni sono state partorite nel mezzo della crisi. Quando l'uomo non sapeva più cosa fare, quando non aveva più dove attingere, quando le circostanze attorno dicevano no, quello è il momento in cui parecchi uomini hanno detto: da questa crisi noi ne usciremo molto più forti e ne usciremo molto più ricchi. Ed è lì che hanno messo la loro vita in discussione e hanno ricevuto nuove idee per l'economia, nuove idee per le aziende, nuove invenzioni. E queste persone hanno dato vita a quello che è stato un risveglio economico ed un risveglio sociale. Quanto è importante comprendere che tutto quello che accade attorno a noi non è la causa della nostra crisi o dei nostri problemi. È come li interpretiamo. E l'interpretazione molto spesso viene data nel cuore e viene data dalla bocca. Noi non siamo feriti dalle ferite che ci fanno gli altri. Noi siamo feriti da come interpretiamo queste ferite e dalle dichiarazioni che escono dalla nostra bocca. Se qualcuno ci fa del male, se qualcuno ci tradisce, ciò che ci fa veramente male non è questo, ma il modo in cui l'abbiamo interpretato. Abbiamo interpretato che forse non siamo persone buone, che non siamo belli, che non siamo buoni, che non siamo capaci, che faremo sempre questa fine, che faremo sempre questa strada e che non avremo un compagno, che non avremo una compagna, che non avremo un lavoro, che non avremo gioia nella vita, che non avremo mai abbastanza soldi, perché il problema non è ciò che accade attorno a noi, ma il modo in cui lo stiamo interpretando. O voglio incoraggiarti stasera, e vado alla fine, a cominciare a interpretare le cose che accadono nella tua vita in maniera totalmente diversa, dicendoti qualcos'altro in più. Attraverso la nostra fede, noi possiamo anche determinare gli eventi nella nostra vita. Non abbiamo soltanto la possibilità di interpretarli con la visione di Dio. Ma quando noi mettiamo in pratica la nostra fede, noi possiamo determinare gli eventi. Se c'è una crisi economica, noi possiamo solo aspettare che le cose cambino. Ma se mettiamo in pratica la nostra fede, noi non soltanto faremo una nuova interpretazione da quello che sta succedendo, ma possiamo anche determinare dei cambiamenti attraverso la nostra fede e attraverso quello che esce dalla bocca. Quando ci sono problemi e quando succedono delle cose devastanti nella nostra vita, la cosa che assolutamente dobbiamo fare è stare zitti. Perché in quel momento le dichiarazioni che escono dalla nostra bocca sono quelle che possono portare la più grande devastazione nella nostra vita. Perché? Perché le problematiche non dipendono dagli eventi attorno a noi, ma da come noi li interpretiamo e da quello che dichiariamo. Noi possiamo creare realtà spirituali da quello che esce dalla nostra bocca, sia positive che negative. La Bibbia dice: morte e vita sono in potere della lingua, e l'uomo ne mangerà i suoi frutti, qualunque essi siano. Come stai interpretando quello che accade intorno a te? E soprattutto, qual è la confessione di fede che esce dalla tua bocca riguardo a quello che succede attorno a te? Donne vengono violentate e cominciano a interpretare questo in maniera drammatica e dichiarano con la loro bocca: l'uomo fa schifo, non sposerò mai più un uomo, non mi interessa più farmi una vita. Uomini e donne, uomini che vengono licenziati dal proprio lavoro ad età avanzata, cominciano a interpretare questo come un fallimento e dichiarano: io non ne uscirò mai, io non avrò mai soldi abbastanza, non riuscirò mai a pagare tutte le bollette, non riuscirò a farmi una famiglia. Il problema non è quello che accade, ma è come lo interpretiamo e la dichiarazione di fede che ne esce fuori. È questo che determina il nostro futuro. Noi lanciamo delle parole nel nostro futuro e cammineremo in direzione di esse. È così. Perché il futuro tuo non viene determinato dalle circostanze. Il tuo futuro viene determinato dalla tua fede, dal modo in cui lo interpreti e dalle parole che usciranno dalla tua bocca. Decidi come interpretare ciò che accade nella tua vita e decidi che dichiarazione di fede far uscire dalla tua bocca. Se tu sai che in quel momento dalla tua bocca usciranno cose brutte, tappati la bocca nel nome di Gesù. Le parole, ascolta, le parole danno vita ai pensieri. I pensieri sono cose. Le parole danno vita ai pensieri. E quando succede qualcosa e sta per uscire dalla tua bocca una dichiarazione di fede negativa, tappati la bocca nel nome di Gesù. Reinterpreta le cose alla luce del piano e del progetto di Dio e fai uscire dalla tua bocca parole di fede. Dichiara fede nella crisi economica, dichiara fede nella malattia, dichiara che la malattia non ti porterà alla morte, che la malattia non ti dominerà, ma che tu ne uscirai non solo guarito, ma che vivrai una vita sana fino all'ultimo giorno della tua vita. Non lasciare che la crisi economica ti appesantisca, ti uccida o ti schiacci, ma comincia a dichiarare: io vedrò Dio all'opera nella mia vita, Dio non solo supplirà alla mia vita, ma Dio mi darà un lavoro straordinario, io sono in grado di guadagnare bene e di provvedere per la mia famiglia e di avere una vita degna di essere vissuta. Reinterpreta quello che sta accadendo nella tua vita, alla luce del piano di Dio, alla luce del Salmo 139, e fai una dichiarazione di fede. Tu è come se stessi lanciando un'ancora nel tuo futuro, e tu rimani attaccato con la fede a quelle parole. Amen. E prima o poi arriverai dove hai lanciato le tue parole. Amen. Amen. Siate trasformati. Io voglio essere trasformato. Io so che ho tanto da essere cambiato nella mia vita. E ci sono delle aree nella mia mente che devono essere rinnovate, che devono essere cambiate. Quando accadono determinate cose, ho bisogno di stare fermo un attimo, di non lasciarmi trasportare dalle reazioni. Quante volte la nostra vita è il prodotto delle nostre reazioni? Perché interpretiamo le cose e diciamo: basta, da questo giorno in poi farò così. Magari hai prestato soldi a qualcuno, questo qualcuno non ti ha ridato i soldi. Basta, da questo giorno in poi non presterò mai più un centesimo a nessuno. Ti sei legato. Ti sei legato. Basta, da oggi in poi non avrò mai più fiducia di nessuno. Ti sei legato. Hai lanciato delle parole nel tuo futuro e andrai in quella direzione. Basta, io so che non mi sposerò mai più. Basta, io so che non voglio avere più figli. Non fare dichiarazioni sulla base di ciò che sta accadendo nella tua vita. Interpreta la cosa alla luce della parola di Dio, alla luce di ciò che è la volontà di Dio, che è
buona,
accettevole e perfetta. Devi smetterla di ascoltare quello che gli altri dicono di te e devi cominciare ad essere probabilmente la prima persona che parlerà bene di te. Ti devi guardare allo specchio e dire io ti amo. Ti devi guardare allo specchio e dire io ho fiducia in te. Io mi fido di te. Ti devi guardare allo specchio e dire sono orgoglioso di te perché sei ancora in piedi. E forse saranno le uniche parole belle che tu sentirai su te stesso, su te stessa. Ma non ha importanza. Arriverà il momento in cui le persone vedranno che la volontà di Dio, che è buona, accettevole, perfetta, sta cominciando ad adempersi e le persone cominciano a dire vedo qualcosa di diverso, di straordinario nella tua vita che prima non c'era. Stai facendo un buon lavoro. Amen. Parla allo specchio, ti metti allo specchio e comincia a benedire la tua vita, comincia a benedire le tue finanze. Comincia a profetizzare sopra la tua vita e dire tu sarai ricco, tu non avrai nessuna mancanza, tu sarai felice, tu sarai sposato o sposata, tu avrai i figli, tu avrai una bella famiglia, tu andrai avanti, tu avrai successo nel nome di Gesù. Non si può vivere sempre di stenti o di problematiche, arriva il momento in cui le cose cambiano, ma reinterpreta le cose della vita e rilascia una dichiarazione di fede su quello che sono le tue aspettative. Amen? Se tu non credi in quello che Dio sta facendo nella tua vita, dici che tu sei la prima persona che deve credere a quello che Dio fa nella tua vita. Lo capisci? Tu sei la prima persona che deve credere. Nessuno crede in me. Il problema è se nessuno crede in te è perché tu non stai credendo a te stesso. Nessuno vede il mio ministerio, la mia chiamata, è perché neanche tu ci stai credendo. Allora comincia ad essere tu il primo fan di te stesso. La prima persona che quando si alza la mattina e ti incontri allo specchio, dice oggi sarà una grande giornata per te. Ti benedico. Sei una persona in gamba, tu avrai successo, tu farai strada. Tu vedrai l'adempimento della chiamata di Dio e della volontà di Dio nella tua vita. Perché? Perché la volontà di Dio per te è buona, accettevole e perfetta. Dice, ma non c'è niente di perfetto oggi nella mia vita. Appunto, comincio a dichiarare che le cose cominceranno a cambiare. Perché noi non siamo il frutto di ciò che accade, ma di ciò che interpretiamo. Di quello che dichiariamo sulla base di ciò che interpretiamo. Amen? Amen. Allora, mettiamoci in piedi, dai. Gloria a Dio. Dai la mano alla persona accanto a te, dai. Prendetevi per mano. Alleluia. Alleluia. Voglio ricantare quel canto e lasciare che lo Spirito Santo possa parlare ai nostri cuori, dopodiché ci salutiamo. Alleluia. Canto che dice colui che ha iniziato un'opera buona in te sarà fedele e giusto da compiere. Sarà fedele e giusto da compiere. insieme l'ultima volta, dai. Stai davanti a Lui.
Stai davanti al Signore, aspettalo, Lui risponderà. Dagli tutto il tuo cuore, dagli il meglio di te.
Vogliamo pregare gli uni per gli altri in questo momento, dai. Alleluia. Vorrei che pregassimo separati, a coppie separate. Alleluia. Nico, prega per Ambrosio.